Parte prima, pagina 14. Arrivo ad Auschwitz. Uno spettacolo strano, irreale, si presentò ai nostri occhi stanchi e infossati nell'oscurità della notte fredda, velata dalla pioggia sottile. Davanti a noi si stendeva una foresta di reticolati illuminati da potenti riflettori mobili, una foresta immensa che pareva non avere fine e si perdeva lontano, nel buio. Il convoglio, dopo un lungo e laborioso susseguirsi di manovre, si arrestò. Colpi violenti furono battuti alla porta del vagone, che un attimo dopo si spalancava. Voci aspre e perentorie ci ordinarono di scendere. «Raus, raus, schnell!» «Fuori, fuori, veloci!» Ci precipitammo fuori, mentre i malati e coloro che comunque non ce la facevano saltare fin sulla scarpata venivano scaraventati giù dalle guardie, assieme ai cadaveri. Pieni di sonno, storditi, indolenziti, esausti fisicamente e moralmente come eravamo, ci incolonnammo e all'ordine del capo convoglio ci mettemmo in marcia sotto quella pioggia gelata. Marciavamo in silenzio, più in fretta che potevamo, cercando per quanto possibile di tenerci allineati. Ma le SS non ci lasciavano in pace lo stesso e ci stringevano ai fianchi, obbligandoci a serrare sempre più, allungandoci di tanto in tanto una botta col calcio del fucile, e gridavano di continuo, rabbiosamente. L'angoscia ci stringeva la gola, la stanchezza e il freddo ci intorpidivano le membra. Penosamente ci trascinavamo avanti, ansimando, con nelle orecchie quelle grida minacciose. «Weiter, banditen, weiter!» «Avanti, banditi, avanti!» Se uno si azzardava a mormorare una parola al vicino, le SS di scorta si inasprivano ancora di più e gli cacciavano il calcio del fucile nelle costole, urlando di far silenzio. «Ruhe und schnell!» «Silenzio e veloce!» Arrivamo così, finalmente, al campo. Buio, silenzio, mistero. Davanti a un lugubre fabbricato rossastro ci fecero fermare e ci introdussero in uno stanzone vuoto e nudo, dove avremmo passato il resto della notte, naturalmente al freddo. In quell'occasione, però, ebbi se non altro la consolazione di poter rivedere mia moglie e scambiare con lei qualche parola. Il viaggio l'aveva stremata, ma lei si sforzava di farsi animo e riusciva a conservare una certa tranquillità di spirito. Ma per lo più eravamo casciati, ci domandavamo tremanti di spavento che cosa sarebbe stato di noi. Qualche raro ottimista però c'era ancora e si ostinava. Il dottor Kleiner Cominotti, che avevo avuto vicino per tutto il viaggio, andava dicendo con una profonda e forse voluta convinzione: «Ecco, qui sì che si nota la perfetta organizzazione tedesca. Non vorrete far paragoni con il lager di Bolzano, con quel disordine che vi regnava e dove tutto sapeva di improvvisazione, proprio all'italiana». Altro ottimista, il maestro Murci. «Io sono un esperto radiestesista», diceva, «e il mio infallibile pendolino mi assicura che fra pochi giorni saremo liberi». Ma io guardavo la mia povera piccola Elena, così patetica nel suo coraggio, nella sua risolutezza a lottare contro la sventura, e mi sentivo il cuore pesante e le lacrime trattenute mi stringevano la gola. In piena notte alcuni ausiliari, addetti ai servizi, entrarono nel locale e ci avvertirono che quel giorno ci sarebbe stata la visita generale. I tedeschi ci avrebbero preso tutto, preziosi, denari, indumenti, ogni cosa che ci avessero trovato addosso. Noi però potevamo salvare le nostre cosucce affidandole a loro, specialmente il denaro e gli oggetti preziosi, che dopo ci avrebbero restituito proprio tutto. Qualche ingenuo abboccò e consegnò fiduciosamente ciò che possedeva, senza neanche domandare dove, quando e come la roba gli sarebbe stata restituita. In quanto a me, però, quell'interessamento gratuito mi parve subito quanto mai sospetto. Notato fra gli ausiliari che si aggiravano in mezzo a noi un tipo che parlava tedesco, lo avvicinai. Gli offersi l'ultimo pacchetto di sigarette che m'era rimasto di quanti ne avevo avuti in dono degli amici di Bolzano e gli chiesi informazioni sul campo in cui ci trovavamo, nonché qualche consiglio su come comportarmi. Mi rispose un po' reticente, con fare enigmatico. «Auschwitz è un inferno. Per resistere qui bisogna essere giovani, sani e forti. Avete capito?» «Giovani, sani e forti? Ma io non stavo affatto bene, era da parecchi giorni che mi sentivo a terra». «Allora fingete», ribatté. Tenete ben nascoste le vostre magagne e fate tutto quanto potete per apparire giovane, sano e forte. Soprattutto evitate di finire all'infermeria, altrimenti ve la vedrete brutta. Alle mie insistenze, per sapere di più, mi guardò stupito, scuotendo la testa. Vedrete da voi, tagliò corto, andandosene. Intanto per il momento ne sapevo abbastanza. Corsi subito ad informare mia moglie su quanto avevo appreso e insieme stabilimmo il da farsi. Lei non avrebbe detto niente circa l'infermità che la affliggeva da tempo e io, anziché dichiararmi convalescente e cercare in tutti i modi di apparire cagionevole di salute, come avevo fatto nell'alger di Bolzano al fine di sottrarmi i lavori più gravosi, mi sarei presentato nelle migliori condizioni possibili, almeno in apparenza. Deciso in questo senso, mi sdraiai sul pavimento per riposare un po' e distendere i nervi. Più tardi mi lavai il viso, mi feci la barba, riordinai per quanto possibile l'abito che avevo addosso e ciò fatto mi sentii inaspettatamente rinfrancato. Tornai accanto a mia moglie, che nel frattempo aveva provveduto a sua volta a una sommaria toeletta, e con lei mi intrattenni a lungo in affettuoso colloquio. L'alba di un giorno freddo e brumoso ci trovò in un'attesa agitata da dolorosi presentimenti e scarse speranze. Con le prime luci del mattino sopraggiunsero alcuni ausiliari che in fretta e furia diedero una ripulita al locale. E poco dopo ecco entrare il comandante del campo, Josef Kramer, seguito da un altro pezzo grosso, il dottor Josef Mengele. Kramer era il tipico ufficiale delle SS, anche fisicamente. Era alto, massiccio, tronfio, borrioso, inflessibile e violento. Per molto tempo era stato l'aiutante di Rudolf Hess. Poi, nel maggio del 1944, gli avevano affidato il comando di Auschwitz-Birkenau. Mengele, il tristemente famoso medico del lager, il dottor Josef Mengele, da cui dipendevano milioni di vite umane, era di aspetto distinto, con modi compassati e uno sguardo fermo e incisivo. Non visitava i prigionieri, li guardava soltanto e decideva, del tutto indifferente, chi poteva vivere ancora e chi doveva morire. Un imperioso Achtung, che ci si fece balzare di colpo sull'attenti, segnò l'inizio della selezione. Prima le donne e poi noi uomini sfilammo attoniti e smarriti davanti al comandante e al dottor Mengele. Con rapidi e imperiosi cenni della mano, il medico ci andava dividendo in due gruppi. Da una parte quelli giudicati abili al lavoro, dall'altra vecchi, infermi, ragazzi, gestanti. Mia moglie, che nonostante l'aspetto giovanile non aveva certo un'aria robusta, riuscì a farsi assegnare al gruppo dei validi del lavoro grazie al suo atteggiamento disinvolto e sicuro di sé. Allora i nostri sguardi si incrociarono con una strana e inconsapevole soddisfazione. Poi venne il mio turno. Mengele mi considerò con particolare attenzione. «Wie alt bist du?» «Quanti anni hai?» mi domandò ad un tratto bruscamente. «La mia età?» Intuì che la risposta avrebbe avuto un peso determinante. Sapevo che dovevo mentire. «Ho 44 anni», risposi, senza esitare. «Vuole sapere quale fosse la mia professione?» «Sono ingegnere». Ebbe un momento di perplessità. Mi afferrò per le spalle e mi fece oscillare, continuando ad osservarmi con l'espressione indecisa. Infine mi sospinse nel gruppo degli elementi validi. Per il momento ero salvo e questo, ne sono più che convinto, grazie al mio aspetto ordinato, al contegno risoluto e naturalmente alla mia felice idea di togliermi di dosso qualche anno, ma anche, forse soprattutto, alla prontezza con cui avevo risposto nel mio miglior tedesco. Esaurita così rapidamente la fatale cernita, il gruppo degli invalidi fu incolonnato e avviato verso il piazzale, dove degli autocarri sostavano in attesa. Vidi così passarmi accanto per l'ultima volta, ignari e inebetiti, tanti compagni in cui ormai le ansie e le sofferenze comuni mi avevano legato. Passarono i coniugi Klein, Cominotti, l'avvocato Cohen, che sosteneva la vecchia madre malata, l'avvocato Jenna, il maestro Murgi, i coniugi Sonnino, e una giovane signora greca che, pur essendo in buona salute, non aveva voluto separarsi dal figlio decenne, assegnato per via dell'età al gruppo dei non validi. Nessuno di costoro pareva avesse intuito la sorte che l'attendeva, e anche noi la prendemmo soltanto più tardi. Il gruppo delle donne risparmiate dalla selezione venne quindi fatto passare nella stanza adiacente con l'ordine di abbandonare sul posto ogni sorta di bagaglio su cui gli ausiliari si avventarono come sciacalli affamati, affrettandosi a far sparire ogni cosa. Sulla soglia la mia povera Elena si volse verso di me con uno sguardo trepido e smarrito. Poi la porta si chiuse dietro i suoi passi. Il tempo passava. Quanto durò quell'attesa ossessionante? Poi anche per noi giunse l'ordine di trasferirci nel locale attiguo, lo stesso in cui era entrata mia moglie col gruppo femminile, ma che trovammo deserto. «Spogliarsi!» ci ingiunse una SS in tono perentorio. «Lasciate a terra indumenti, scarpe, oggetti d'uso, tutto insomma ciò che avete con voi, e allineatevi contro quella parete». Fummo privati così di colpo di ogni cosa che potesse rammentarci la nostra vita passata. Nudi e tremanti di freddo, attendemmo a lungo prima che un'altra porta si aprisse e ci venisse comandato di proseguire. Il pavimento del locale in cui entrammo era disseminato di chiome recise e con una fitta al cuore riconobbi fra gli altri i capelli di mia moglie. Fu l'ultima cosa di lei che mi fu dato di vedere. Passivamente, in una totale abulia spirituale, subì tosatura e rasatura in ogni parte del corpo, ricevendo nel frattempo le prime insolenze e i primi ceffoni, solo perché non ero abbastanza rapido nello spostarmi o nel comprendere che cosa avrei dovuto fare. Ci condussero infine nella Waschraum, la stanza dei bagni, dove ci attendeva una doccia gelata e prolungata, sotto getti violenti. E le finestre erano spalancate e si era quasi novembre nel rigido clima polacco. Per asciugarci niente, assolutamente niente. Così bagnati passammo rabbrividendo davanti a un tavolo dove altri ausiliari provvidero a tatuarci sul braccio sinistro il rispettivo numero di matricola. Le cifre venivano impresse sulla pelle con timbri a spillo su cui era stato sfregato un inchiostro azzurro. Cominciava da quel momento per me e per i miei compagni una nuova vita, nella quale non avevo nome ed ero soltanto il numero 13734B, o meglio il detenuto 13734B. Da uno sportello ci furono poi lanciati degli indumenti. A me toccò un vestito da galeotto a righe grigie e blu, sporco, strappato e privo di bottoni. Sul lato sinistro della giacca una striscia di stoffa bianca su cui venne segnata, oltre al numero di matricola, anche la sigla IT, Italia, e due triangoli incrociati, uno rosso, politico, e uno giallo, razziale. Un paio di scarpe troppo grandi e in pessime condizioni, entrambe per il piede sinistro, una normale, l'altra a scarponcino. Un Mützen stinto e sporco da mettere in testa. E la trasformazione era completa. Ora avevo proprio l'aspetto di un miserabile straccione. Non ci vestirono tutti nel medesimo modo. Ci fu chi ebbe un abito borghese, civile, non mi pare la parola adatta, o una vecchia uniforme militare della prima guerra mondiale, tutto naturalmente in condizioni pietose. Le giubbe, generalmente troppo strette senza bottoni, avevano cucita sul dietro una finestra di stoffa rigata, che doveva sempre contraddistinguere i deportati. Io guardavo i miei compagni, che avevo conosciuto ben vestiti, ordinati, distinti, camuffati in quel modo, e mi pareva di assistere a una tragicomica mascherata, in una cupa opprimente atmosfera d'angoscia kafkiana. Infine ci incolonnammo per il trasferimento nei blocchi del campo, sotto la pioggia incessante, lungo le strade ridotte a pantani, procedemmo in silenzio, oppressi, affondando di continuo nel fango, sospinti dalle grida e dagli staffili degli uomini di scorta, fino alla nostra destinazione, il blocco numero 22, Quarantene Lager. Fine lettura, pagina 21.